Amen.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Ancora una volta siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. Abbiamo saluti e auguri di benedizione. Li abbiamo ricevuti da molti fratelli, da molte nazioni, da Mosca, dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Bielorussia, dalla Moldavia. Saluti da tutta l'Africa, da un lato del continente all'altro. Poi abbiamo saluti da Denver, Colorado, saluti da Edmonton, Canada, poi saluti dalla Svizzera, saluti da Palermo, saluti dal fratello Graf, saluti dal fratello Stefano Genton, saluti dal fratello Wallström, sì, ancora volte saluti e ancora saluti da tutti i nostri fratelli con i quali siamo uniti, con il popolo di Dio in tutto il mondo. Poi abbiamo delle visite in mezzo a noi, un fratello dal Benin è in mezzo a noi, magari egli si alza in piedi. Sì, benvenuto in mezzo a noi. Egli ha un programma televisivo di 2 ore a settimana, penso, e Dio l'ha potuto usare potentemente ed egli ci ha invitati affinché veniamo per avere delle riunioni là. Dio ti benedica in mezzo a noi. Poi abbiamo il nostro fratello Daniel da Timisoara. Dio ti benedica. Alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Dio ti benedica in mezzo a noi. Poi il fratello Didier da Parigi è in mezzo a noi. Abbiamo i fratelli da Bruxelles in mezzo a noi. Dov'è il fratello Tati? Il fratello Leonard, tutti i fratelli. Il Signore vi benedica. Possa egli benedire tutti i fratelli nel ministero. Questo è per noi molto importante, sì. Anche qui abbiamo i nostri fratelli dai paesi vicini. Dio vi benedica. Possa egli benedire tutti coloro che portano la sua parola. Questa è la nostra preghiera. Il fratello Müller ha espresso qualcosa in questa preghiera che realmente ha toccato il mio cuore. C'è realmente un messaggio divino per le vergini avvedute che prestano ascolto a quello che Dio ha da dirci in questo tempo. Ho dei saluti da darvi da molti fratelli dalle Filippine, dall'Australia, da quella regione. Dio ha benedetto in modo meraviglioso. Nella riunione finale a Manila c'erano più di 1000 persone e circa 60 fratelli nel ministero erano presenti. Sono venuti dalle differenti isole per ascoltare la parola del Signore e per avere le risposte alle domande. È così bello quando il Signore ha i suoi ministri in tutto il mondo. Vedo i fratelli dalla Finlandia. Dio vi benedica in mezzo a noi in modo particolare, sì. Siamo realmente felici in merito a tutti. A tutti coloro che possono ancora venire. Il tempo diventa caro e non sarà più migliore. Poi la settimana scorsa, venerdì e sabato, abbiamo avuto 2 belle riunioni a Graz, Austria, in lingua inglese. È stato molto bello. I fratelli sono venuti dall'Africa orientale, hanno avuto la loro riunione e il fratello e la sorella Lakna hanno fatto il collegamento e Dio ha fatto grazia per quanto si possa giudicare ed egli avrà la sua via. Poi siamo stati a Zurigo domenica scorsa e Dio di nuovo mi ha aiutato e mi ha fatto grazia per la predicazione della sua parola. Noi non prendiamo nulla per garantito, ma ringraziamo Dio che ci dà sempre la sua parola per grazia. Ora devo darvi saluti dal Sud America e realmente molto toccanti, indirizzati a me e a noi tutti. L'ultima domanda: chi è qui oggi per la prima volta? Lasciate che veramente veda le vostre mani, oppure alzatevi in piedi. Sì, perché no? Alzatevi in piedi. Qui abbiamo degli amici, molto bello. Per la prima volta, per la prima volta. Dio vi benedica in modo speciale. Sentitevi a casa vostra in mezzo a noi. Di recente abbiamo scoperto che l'amore diventa sempre più profondo. La comunione con il Signore è sempre più profonda e anche gli uni gli altri diventa sempre più profonda. Poi non posso dimenticare di annunziare sempre che Dio volendo, e se siamo ancora su questa terra, ad aprile del prossimo anno, dal 6 al 16 aprile, avremo un viaggio in Israele. Possa Dio fare grazia al riguardo. Cantiamo due o tre cori e poi verremo alla nostra parola da meditare. Verranno dall'est e dall'ovest. Coro numero uno. Cantiamolo con un cuore riconoscente per la gloria di Dio. Coro numero uno. Cantico numero due. Io lo amo, io lo amo. Cantiamo il coro numero 3. Coro numero 3. Oh, io voglio vederlo. Yeah. Così sarà dopo la battaglia. Ci sarà gloria, gioia sempre. E Dio asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi. E saremo beati per sempre con Lui nell'eternità. Oggi abbiamo una parola da meditare in relazione agli avvenimenti che adesso accadono in tutto il mondo. Ma realmente, molto brevemente, e questo per un motivo, per avere davanti a noi e anche per mostrare con questo che siamo vicini alla fine e che le profezie della Bibbia vengono adempiute in ogni ambito. Al riguardo vorrei leggere una parola del profeta Daniele, capitolo 10. Daniele, capitolo 10, verso 14. E ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Io non sono un esperto in politica né in economia, ma dai sermoni del fratello Branham, nel primo suggello, ho trovato qualcosa e questo vorrei leggervelo, vale a dire ciò che adesso accade. Lo leggo dal primo suggello, pagina 54 nel libro dei suggelli in tedesco, pagina 167 nel libro dei suggelli in inglese. Citazione. Credo di aver parlato qui poco tempo fa su quel che accadrà agli Stati Uniti in merito alla situazione monetaria. Paghiamo degli interessi sulle imposte che saranno incassate tra 40 anni. Ecco a che punto ci troviamo. Avete ascoltato la trasmissione Lifeline di Washington? Ebbene, siamo in bancarotta. Qual è il motivo? Tutto l'oro è bloccato e i giudei sono i detentori dei titoli di proprietà del denaro, finché lo sia Roma. Sappiamo tutti che essi sono i proprietari dei grandi negozi, ma è Roma ad avere la maggior parte delle ricchezze di questo mondo. Il rimanente è tra le mani dei giudei. Così ascoltate come lo Spirito Santo ha illustrato tutto ciò per me. E poi il fratello Branham passa in Daniele capitolo 9, verso 27, riguardo al patto che sarà fatto nell'ultima settimana tra il Vaticano e i giudei. Poi continua nella stessa pagina, pagina 54, e in quel tempo questo principe farà un patto col popolo di Daniele, vale a dire con gli ebrei. Ciò avverrà quando la sposa sarà rapita. Lei non lo vedrà. In un altro posto, il fratello Branham dice molto chiaramente che la conclusione del patto e il rapimento accadranno quasi allo stesso tempo. Ora, l'ultima parte di questa citazione. Notate, dunque, nella seconda metà della settimana, questo principe farà un patto con i giudei. Farà questo patto a motivo delle loro ricchezze, perché la Chiesa cattolica e i giudei posseggono le ricchezze del mondo. E poi magari le due citazioni qui a pagina 55. Dopo che la Chiesa viene rapita, Roma e i giudei concluderanno un patto. E la Bibbia che dice che avrebbero stabilito un patto col popolo santo. Perché faranno questo? Questa nazione è in bancarotta e anche il rimanente del mondo che basa la sua economia sul sistema aureo, lo sapete. Se viviamo su delle imposte che saranno incassate fra 40 anni, dove andremo a finire? Poi, di nuovo, la ripetizione. Vi è una sola cosa da fare. Cambiare il valore monetario e pagare le obbligazioni. Ma non possiamo fare questo. Questi titoli appartengono a Wall Street, che è controllata dai giudei. Il rimanente è del Vaticano. Ma a parte questo, i giudei hanno tutto a Wall Street, con il commercio mondiale. Ora, ancora una cosa, a pagina 56, quando egli avrà il controllo su tutto il denaro, allora romperà il suo patto con i giudei, secondo ciò che dice Daniele. In mezzo all'ultima settimana delle 70 settimane di Daniele. Daniele 9, verso 27. Siccome possiederà tutto il commercio e il traffico del mondo, farà un patto con il mondo. Lo farà perché avrà in mano tutte le ricchezze del mondo. Voi tutti avete ascoltato i notiziari. L'ho già detto, non sono un esperto né in politica né in economia, ma noi tutti abbiamo compreso abbastanza che non c'è una soluzione per i problemi di questo mondo, e neppure politicamente né economicamente. Leggo i brani in Daniele. Daniele, capitolo 8. Daniele, capitolo 8, giusto per illuminare questo un po'. E questo soltanto per il motivo di avere davanti a noi che non continuerà così a lungo. Daniele, capitolo 8, dal verso 23 al verso 25. E alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi. La sua potenza sarà grande, ma non sarà potenza sua. Egli farà prodigiose ruine. Prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani. Si inorgoglirà in cuor suo e in piena pace distruggerà molta gente. Insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza opera di mano. Così è scritto, ed è così che noi lo sperimentiamo adesso in parte. Fratelli e sorelle, cari amici, le profezie della Bibbia sono molto avanzate nel loro adempimento. E noi lo vediamo anche adesso nell'ambito politico. Immaginatevi un po'. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la divisione della Germania, la divisione di Berlino, la divisione dell'Europa, e ciò è andato avanti fino al 1989. E 14 stati ricevettero la loro indipendenza dall'Unione Sovietica. E giusto alcuni giorni fa la NATO ha fatto le sue esercitazioni militari in Armenia davanti alle porte del nostro amico a Mosca. E tutto ciò serve realmente allo scopo che la Russia, quale re del nord, visto da Israele, un giorno avrà il giudizio, come il fratello Branham l'ha anche visto molto chiaramente. Egli l'ha predetto. Ed ora, per favore, senza parlare di politica, ma lo dico brevemente, ciò che noi vediamo adesso, sia nell'Europa dell'Est, sia nel Medio Oriente, ogni cosa ed ancora ogni cosa si adatta nella profezia della Bibbia del tempo della fine. E noi possiamo realmente alzare i nostri capi sapendo che il ritorno del nostro Signore è veramente vicino. Lasciate che al riguardo legga in Matteo capitolo 24, Matteo capitolo 24, verso 15. Matteo capitolo 24, verso 15, dove il nostro Signore, anche in quel tempo, si riferiva a ciò che accade adesso. Matteo capitolo 24, verso 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. E poi ci viene detto ciò che sarebbe stato fatto in Israele, a cosa avrebbero dovuto prestare attenzione e cosa avrebbero dovuto fare. In Marco capitolo 13 il Signore l'ha detto ancor più chiaramente. Marco capitolo 13, nel verso 23, viene poi il comando. Ma voi state attenti, io vi ho predetto ogni cosa. E prima, nel verso 14, Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta laddove non deve stare, posta laddove non deve stare, laddove non deve stare. Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta laddove non deve stare, e tuttavia, come abbiamo letto nel profeta Daniele, questo ultimo dominatore mondiale non conoscerà alcun limite, supererà ogni limite e si innalzerà anche contro il Signore. In Marco 13 abbiamo anche il verso 27. Marco 13, verso 27. Ed egli allora manderà gli angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. E poi viene il verso 28, in merito al fico. Ora imparate dal fico questa similitudine. Dunque, i giudei da tutta la terra, da un lato all'altro, saranno radunati. Non i giudei da Wall Street, che hanno pure i capitali del mondo nelle mani, ma quei giudei che adesso ascoltano la voce di Dio, che prendono seriamente le promesse di Dio e che ritornano nella terra dei padri, nella terra della promessa, per avere parte in quello che Dio ha promesso loro e ciò che egli farà anche in mezzo a loro. L'abbiamo detto molte volte e lo ripeteremo. Parallelamente a questo, c'è la chiamata fuori da tutte le denominazioni, da tutte le religioni, la chiamata fuori della Chiesa di Gesù Cristo. E noi ringraziamo Dio per il messaggio che Egli ci ha indirizzato e che realmente possiamo credere ogni parola di Dio che ci viene rivelata tramite lo Spirito Santo. Nessuno deve insegnare l'altro. Noi tutti siamo ammaestrati da Dio tramite l'unzione dello Spirito Santo che ci ammaestra, come Giovanni ha scritto nella sua epistola. La parola raduno la troviamo pure nell'Antico Testamento, si trova in Ezechiele capitolo 36, dove il Signore parla al suo popolo Israele e parla del raduno del suo popolo e del ritorno nella terra promessa. Ezechiele capitolo 36, verso 24. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. E poi ci viene detto ciò che accadrà quando accadrà questo. Verso 25, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. E in collegamento a questo sta scritto nel verso 26, vi darò un nuovo cuore e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E poi viene la meravigliosa promessa: metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. E poi la meravigliosa promessa che egli prenderà dimora. Verso 28. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Cosa diremo al riguardo? Potremmo leggere magari Luca capitolo 21, verso 24. Luca capitolo 21, verso 24. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Ma ora si tratta della Chiesa. Si tratta che noi siamo chiamati fuori, che siamo radunati, che facciamo un bagno nella parola, lavati nel sangue dell'agnello. E tramite questo, aspettando il ritorno di Gesù Cristo, non aspettando invano. Possa ciò per cui ha pregato qui il fratello Müller nella preghiera, ciò che egli ha portato davanti al trono della grazia, possa trovare compimento. Che il cibo divino che ci è stato affidato, che realmente sia ricevuto da coloro che sono predestinati ad essere la Chiesa sposa, che fanno parte delle vergini avvedute, che realmente hanno parte nella parola e che hanno parte nell'adempimento delle promesse nel nostro tempo. Anche questo l'abbiamo detto molte volte qui, magari anche questo l'abbiamo detto molte volte qui, magari non l'abbiamo evidenziato, ma il fratello Branham, per esempio, nel 1962, quattro volte ha parlato in dettaglio dell'immagazzinamento del cibo. Egli ne ha parlato e complessivamente ha parlato naturalmente molte volte al riguardo, ma neanche una sola volta gli è stato detto che lo avrebbe distribuito, neanche una sola volta. Ogni volta gli è stato detto di immagazzinare il cibo. Egli non sarebbe dovuto venire più in Europa, né in Svizzera, né più in Sudafrica, ma ritorna a Jeffersonville, nella sua chiesa locale, e immagazzina il cibo. Io lo sto scrivendo adesso nella lettera circolare, e fratelli e sorelle, Dio si è preso cura di ciò, che abbiamo la preziosa parola di Dio, il cibo spirituale, perché l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, che abbiamo questa parola rivelata, questa preziosa parola di Dio, e che possiamo portarla. Noi non andiamo avanti nel nostro nome, non abbiamo i nostri interessi, ma predichiamo e proclamiamo tutto il consiglio del nostro Dio. E chi ha orecchi, ascolti realmente ciò che lo Spirito dice alle chiese. La via con la Chiesa, già nell'Antico Testamento lo leggiamo. Nel Salmo 127, un salmo molto conosciuto, Salmo 127, qui sta scritto: se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non edifica la casa, e la sua casa siamo noi, ma Egli edifica soltanto la sua chiesa, non una chiesa, ma la sua chiesa. Così Egli ha detto in Matteo, capitolo 16, verso 18. Un versetto molto conosciuto a noi tutti. Matteo, capitolo 16, verso 18, la seconda parte. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non la potranno vincere. Io edificherò la mia chiesa. E questa è la chiesa dei primogeniti, la chiesa che è nata dalla parola e dallo Spirito di Dio. Anche questo del continuo l'abbiamo evidenziato. La semenza divina è la cosa più importante in questo tempo. E il seme è la parola di Dio. Nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, ma l'originale parola di Dio. È il seme che è stato seminato nei nostri cuori. Io edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non la potranno vincere. Fratelli e sorelle, certamente dobbiamo attraversare delle prove che magari altri non devono attraversare, che ad altri vengono evitate. Gli attacchi del nemico sono sempre stati contro Israele, contro Gerusalemme, in tutto l'Antico Testamento, sin dall'esodo dal paese d'Egitto. Nel Nuovo Testamento gli attacchi del nemico sono stati sempre contro la Chiesa, e perciò il nostro Signore ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Saranno contro essa, sì, ma non la potranno vincere. Fratelli e sorelle, ho pensato anche riguardo a questo. Ogni volta in cui le prove sono venute su Israele o sulla Chiesa, allora Dio ha sempre saputo come sarebbero andate le cose. Dio nel giardino dell'Eden sapeva come le cose sarebbero andate. Non sono andate bene, non sono andate bene. Eva fu sedotta, Adamo fu pure trascinato in ciò, e poi furono mandati via dal paradiso. Ma come sarebbero continuate le cose? Adamo non lo sapeva, Eva non lo sapeva, ma Dio lo sapeva. Dio sapeva come le cose sarebbero andate avanti. E anche questo dobbiamo averlo sempre davanti a noi. Se la caduta non fosse mai avvenuta, allora il piano di redenzione non sarebbe mai entrato in vigore. Non sarebbe mai entrato in vigore. E cosa avrebbe avuto Dio? Egli avrebbe avuto figli e figlie di Dio creati, che egli avrebbe creato. Ma non si trattava di questo. Si trattava che dei figli e delle figlie fossero generati, che provenissero da lui, venuti fuori da lui. Da lui. E perciò il nuovo inizio in Gesù Cristo, il secondo Adamo, tramite generazione, tramite lo Spirito. Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Il nuovo inizio di questa nuova creazione divina. E noi siamo generati dal medesimo Spirito, dalla medesima parola. Siamo nati di nuovo dalla stessa parola ad una vivente speranza. Noi siamo figli e figlie di Dio per grazia. Io edificherò la mia Chiesa. In Primo Pietro, capitolo 2, l'uomo di Dio ha parlato in merito a questo edificio. Primo Pietro, capitolo 2, dal verso 5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Voi siete edificati. Io edificherò la mia Chiesa. Io sono la pietra angolare. Voi siete le pietre viventi che vengono edificate quale casa spirituale, la casa di Dio nello Spirito, affinché Dio possa dimorare in mezzo a noi, affinché possa camminare in mezzo a noi. Poi l'uomo di Dio viene alla Scrittura nel verso 6. Nella Scrittura si legge infatti: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Su chi possiamo mettere la nostra fede? Soltanto su di Lui, soltanto su di Lui. Ed Egli, che ha iniziato la sua opera in noi, la porterà pure a compimento fino al giorno glorioso del suo ritorno. La Scrittura dice: io pongo in Sion una pietra angolare, e su questa pietra angolare la Chiesa è fondata. E la pietra angolare è anche la pietra della vetta. Egli che ha fatto l'inizio farà anche il compimento. E Dio che ha completato l'opera di creazione completerà anche l'opera di redenzione. Ancora una volta riguardo al confidare, nel verso 7: per voi dunque che credete, essa è preziosa, è vostra. Tutto ciò che Dio ha promesso è nostro, appartiene a voi, appartiene a me. E fratelli e sorelle, noi non ascoltiamo soltanto, non guardiamo soltanto, non siamo soltanto spettatori, ma lo riceviamo, lo accettiamo per grazia. Noi possiamo sperimentarlo. È diventato una realtà nella nostra vita. Per voi che credete è preziosa. Dio ha messo questa fiducia in noi. Da noi stessi non portiamo nulla. Tu sei tutto, Signore. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Poi vengono gli increduli. Ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. Gli increduli la rigettano, i credenti l'accettano, la ricevono. I credenti sperimentano ciò che Dio ci ha dato, gli increduli lo rigettano. Poi continua nel verso 8, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola. Sì, e a questo sono stati anche destinati. Per noi è più facile credere nella predestinazione che concerne noi credenti, ma anche gli increduli, perché dato che non credono e siccome non ubbidiscono, perciò sono destinati ad inciampare. Noi siamo predestinati ad essere edificati quale casa di Dio per offrire sacrifici spirituali. Ora, ciò che recentemente del continuo mi ha toccato o che mi viene sempre nella mente è Luca capitolo 7, dove gli scribi e i farisei rigettavano il consiglio di Dio per loro. Luca capitolo 7, versi 29 e 30. E tutto il popolo che lo aveva udito e i pubblicani riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare del battesimo di Giovanni. Fratelli e sorelle, non erano gli ascoltatori che dovevano stabilirlo, era l'agire di Dio in quel tempo. L'inizio fu fatto, il ponte fra l'Antico e il Nuovo Testamento. In merito a questo, nessun scriba poteva giudicare. Dio aveva dato delle promesse. Il tempo era giunto, il tempo era compiuto e Dio fece ciò che aveva promesso. Vale a dire, Isaia capitolo 40, verso 3. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore, appianate una strada per il nostro Dio. E poi lo spirito separa. Poi la cosa diventa seria in quel momento, quando le profezie della Bibbia vengono adempiute sulla terra e dove Dio fa la storia, allora gli spiriti vengono separati. Gli uni lo ricevono e gli altri lo rigettano. Verso 30, ma i farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Cosa pensavano loro? Abbiamo noi bisogno? Noi, quali insegnanti in questo tempo? Noi che abbiamo Mosè e i profeti? Dovremmo noi sottometterci ad un uomo che all'improvviso appare e battezza? Perché dovremmo farlo? Cosa abbiamo a che vedere con quest'uomo? E questo è stato il grande problema. E se leggo qui che loro rigettarono il consiglio di Dio per se stessi. Questo fa male. Questo fa male. Cantavano i salmi, portavano i sacrifici e, per favore, scusatemi se menziono questo adesso, ma a Krefeld, ora, la più bella sinagoga è stata inaugurata, che è costata milioni di euro. A cosa serve una così bella sinagoga? A cosa serve? Se si passa accanto a ciò che Dio ha fatto. Fratelli e sorelle, possiamo soltanto ringraziare Dio, ringraziarlo ogni giorno per il grande privilegio che Egli ci ha dato di credere, come dice la Scrittura, anche le promesse per il nostro tempo, che del continuo in ogni sermone vengono evidenziate di nuovo. Noi dobbiamo farlo. Di questo si tratta, di credere, come ha detto la Scrittura, di credere quello che Dio ha promesso per noi. Mi viene più facile quando faccio tutti i viaggi missionari, quando realmente si può predicare tutto il consiglio di Dio in modo breve. Fratelli e sorelle, di questo si tratta oggi. Cosa ha promesso Dio? C'è qualcuno che prende delle foto? Per favore, no. E ciò dobbiamo accettarlo in questo modo, come Dio l'ha promesso nella sua parola. Veniamo al punto. Quando il fratello Branham dice che egli fu incaricato divinamente per portare il messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo, e mette in risalto che l'insegnamento biblico in merito alla Deità, in merito al battesimo, tutti i soggetti della Bibbia devono essere messi di nuovo sul candelabro. Allora, questa non era la sua decisione. Allora, questa era la decisione di Dio. Perché Dio naturalmente disse: prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, che egli avrebbe mandato un uomo come Elia per restaurare tutte le cose. E fratelli e sorelle, l'ho detto domenica scorsa a Zurigo, milioni di persone leggono la stessa Bibbia. Migliaia di predicatori, evangelisti, carismatici, personalità carismatiche leggono la stessa Bibbia. Leggono nel profeta Malachia. Leggono Matteo 17, verso 11. In verità vi dico, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Loro leggono Marco capitolo 9, verso 12. Elia deve venire e ristabilire tutte le cose. Loro leggono e passano accanto a ciò. Perché voi lo vedete? Perché io lo vedo? Perché ha qualcosa da dire a voi? Perché ha qualcosa da dire a me? Perché abbiamo parte in ciò che Dio ha promesso per il nostro tempo. Di questo si tratta adesso. Non che qualcuno ci spiega: ah, oggi questo è già passato. Quello che è passato non mi aiuta affatto. Io ho bisogno di ciò che Dio fa adesso, non di ciò che Dio ha fatto 2000 anni fa, ma quello che Egli fa proprio adesso, secondo la promessa che Egli ci ha dato nella sua parola per grazia. Ora, velocemente, i passi della scrittura in merito all'edificazione della Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa. E in collegamento a questo, il Signore, nel verso successivo, disse a Pietro: io ti do le chiavi del regno dei cieli. Ti do le chiavi del regno dei cieli. Tu hai l'accesso. Davanti a te nulla rimane nascosto. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Io ti do le chiavi del regno dei cieli. E quando giunse la Pentecoste ed ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo, questo uomo di Dio aveva la chiave per aprire, per tenere la prima predicazione e dire alla folla: ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, per confermarlo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. È la domanda: perché tutte le grandi personalità, perché passano accanto a ciò e rifiutano con forza di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo? In quel momento, quando si inizia con questo, allora non sono più al loro agio. Realmente non sono più al loro agio. Io l'ho anche sperimentato, non una volta, ma del continuo. E perché? Perché rigettano per loro stessi il consiglio del nostro Dio per questo tempo, dove ogni cosa deve essere restaurata nella sua condizione originale. Perché? Perché voi scribi? Perché voi personalità carismatiche? Perché rigettate il consiglio di Dio per questo tempo? Perché lo rifiutate? Perché vi opponete allo Spirito Santo? E perché rimanete nelle vostre dottrine tradizionali in merito alla Trinità e in merito al battesimo trinitario? E non vi lasciate correggere? Non vi lasciate portare in conformità con Dio e con la sua parola, ma rigettate, vi opponete e rigettate il suo consiglio per voi personalmente. Poi la cosa diventa molto seria. Quando queste personalità, secondo Matteo capitolo 7, dal verso 21 al verso 24, appariranno davanti al Signore. E allora, vantandosi, gonfiandosi il petto, diranno di aver fatto questo e quello nel suo nome. E il Signore dirà: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Io non vi conosco. Non so neppure da dove venite. Ma siamo venuti nel tuo nome, però io non vi conosco. Non vi conosco, dipartitevi da me. E qui abbiamo un punto molto serio, fratelli e sorelle. Senza alcun fanatismo, ora comprendiamo che il Signore Dio fa la storia. Che il consiglio del nostro Dio è stato predicato di nuovo. E che la fine è diventata come l'inizio. Lo stesso battesimo, la stessa predicazione, come era all'inizio, così deve essere alla fine. E al riguardo, Dio ha dato i differenti ministeri nella Chiesa. Come è scritto in Efesini, capitolo 4, dal verso 11. Efesini, capitolo 4, dal verso 11. E ora la domanda. Ci ritroviamo di nuovo qui? Dove ci ritroviamo qui nella Bibbia? dove ci colloca la parola di Dio? Efesini capitolo 4, dal verso 11. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Per l'edificazione del corpo di Cristo. Lo scopo è, verso 13, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Questo è l'obiettivo che il Signore ha con la Chiesa. E poi il verso successivo ci viene detto, perché questo è necessario, verso 14, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E poi viene la sottomissione a Dio, verso 16, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, non tramite un apostolo o un profeta, ma tramite lui. Tutto il corpo di Cristo è sottomesso a lui, con tutti i doni e i compiti. Verso 16, da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Per favore, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Per edificare se stesso nell'amore. Qui si tratta dell'edificazione, della crescita delle differenti membra che sono unite con il capo. Anche questo l'abbiamo detto del continuo. Il nostro collegamento deve essere col Signore. Ed io lo sto scrivendo adesso brevemente, ma siamo sinceri adesso. Se potessi soltanto parlare di esperienze che ho avuto nelle riunioni del fratello Branham e non potessi narrare ciò che ho sperimentato personalmente con il Signore, che beneficio ne avrei? E lo dico con un cuore sincero. Negli Stati Uniti ci sono molti fratelli che possono dire: il profeta mi ha detto questo e il profeta mi ha detto quello. Ho giusto guardato 4 DVD e ognuno dice: questo me l'ha detto il profeta. E poi viene la grande domanda: cosa vi ha detto il Signore? Cosa vi ha detto il Signore? Fratelli e sorelle, Noi siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore per il ministero profetico, ma il profeta è un cartello indicatore verso il Signore. Egli prepara la via al Signore. Egli non la prepara per se stesso. Nessun profeta suona la propria tromba, ma un vero uomo di Dio prepara la via al Signore. Dunque, oggi avremo la cena del Signore. È diventata una cosa abituale che il primo fine settimana di ottobre celebriamo la cena del Signore. Al riguardo, permettetemi di leggere alcuni passi della Scrittura. Il primo, in Ebrei, capitolo 9. Ebrei, capitolo 9. E per favore, ricevete ogni parola. Ricevetela nell'interiore e siate collegati con Dio. Ebrei, capitolo 9. E qui leggiamo il verso 11. Ebrei, capitolo 9, dal verso 11. Noi tutti conosciamo questo passo della Scrittura. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Col proprio sangue egli è entrato nel luogo santissimo. Verso 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Anche stasera accadrà con noi tutti. Oggi tutti coloro che non hanno ancora avuto un'esperienza con Dio sperimenteranno la grazia di Dio. Coloro che non hanno sperimentato una conversione, che possano sperimentare la loro conversione oggi. Il vostro venire ne deve valere la pena, anche per i giovani che magari sono ancora legati a qualcosa, che forse hanno le sigarette con loro e talvolta soffiano il fumo in aria. Dio è presente oggi per salvare, per liberare, per aiutare, per liberare da ogni schiavitù. Il sangue parla per noi, ci dichiara liberi. E poi leggiamo qui, continuiamo a leggere, in Ebrei capitolo 13, Ebrei capitolo 13, e qui i versi dal verso 12. Ebrei 13, dal verso 12. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Tramite il suo sangue, egli ha sofferto fuori della porta. Al riguardo, leggiamo dal Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 19, per avere davanti a noi, dalla Sacra Scrittura, precisamente, Qui abbiamo la descrizione. Giovanni, capitolo 19, e qui leggiamo il verso 17. Giovanni 19, verso 17. Presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, venne al luogo del teschio, fuori della città, fuori dal campo, fuori della città. Venne al luogo del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero. Dunque, fuori della città. Noi tutti che siamo stati a Gerusalemme sappiamo dove è il Golgota e dove è la tomba del giardino. Nel verso 20 sta scritto: molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Dunque, fuori della città, fuori dal campo. E perciò, indietro, in Ebrei, capitolo 13, verso 13. Usciamo dunque fuori dal campo e andiamo a lui portando il suo vituperio. Anche noi dobbiamo uscire da ogni chiesa, da ogni denominazione, e dobbiamo portare il vituperio di Gesù Cristo. Se vogliamo essere crocifissi con lui, per risuscitare con lui a nuova vita. Usciamo dunque fuori del campo e andiamo a lui portando il suo vituperio. Anche voi ed io abbiamo preso su di noi il vituperio. Siamo usciti dalle chiese, dai differenti campi religiosi. Siamo usciti fuori e possiamo portare il vituperio del nostro Signore. Ma alla fine, cambieremo il vituperio con una corona. Ne sarà valsa la pena. Ne sarà valsa la pena. Servire e seguire il Signore. Lasciare ogni cosa e servirlo fedelmente. Ora, riguardo alla cena del Signore, permettetemi al riguardo di leggere specialmente dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, per avere davanti a noi da qui cosa voleva significare e cosa significa in Giovanni, capitolo 6. Noi tutti lo conosciamo naturalmente. I padri mangiarono la manna e loro tutti perirono. E poi qui dice: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. E i discepoli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Giovanni 6, verso 34. E poi il verso 35. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Ed ancora egli parlò anche del sangue. Leggiamo il verso 51 in Giovanni capitolo 6. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Or il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Poi il verso 53 in Giovanni capitolo 6. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Di cosa si tratta qui? Si tratta che nel sangue c'è la vita. E nell'Antico Testamento abbiamo esaminato, abbiamo letto questi brani. Nell'Antico Testamento, in Levitico capitolo 17, abbiamo la descrizione del sangue e la vita che è nel sangue. E nel capitolo 17 abbiamo la descrizione dell'espiazione che il sacerdote doveva fare per sé e per il popolo. Si trattava dell'espiazione. Leggo qui il passo della scrittura in Levitico capitolo 16, verso 32. Il sacerdote che è stato unto ed è stato consacrato per servire come sacerdote al posto di suo padre farà l'espiazione e indosserà le vesti di lino, le vesti sacre. Poi si può leggere il verso 33, l'ultima parte. Egli farà l'espiazione per il santuario santo, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, e farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo dell'assemblea. Verso 34, questa sarà per voi una legge perpetua, per fare l'espiazione per i figli di Israele, per tutti i loro peccati, una volta all'anno. E poi veniamo al capitolo 17, Levitico capitolo 17, dal verso 10. Se qualcuno della casa di Israele o degli stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo. Qui abbiamo il punto. Il sangue degli animali non può essere mangiato. Cosa poteva fare il popolo con la vita che era negli animali? Loro avevano bisogno della vita divina, e nel sangue dell'agnello di Dio c'è la vita di Dio, e perciò ci viene mostrato qui: chi beve il mio sangue, leggiamo nel verso 11, poi il verso 14, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Non potrebbe essere detto in modo più chiaro. Verso 14, perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessuna creatura, perché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Ora, nel Nuovo Testamento, nel sangue del Redentore, c'era la vita di Dio. della vita divina, noi tutti ne abbiamo bisogno per vivere in eterno. E così noi siamo riconoscenti al Signore, perché così è scritto: in Lui c'era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Ora, in Giovanni capitolo 6, verso 54, Giovanni capitolo 6, verso 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Fratelli e sorelle, noi abbiamo parte nella redenzione che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Il Golgotha è una realtà. La nostra redenzione è una realtà divina. Già qui, su questa terra, tramite la fede in Gesù Cristo, nell'opera di redenzione che è stata fatta, perché il nostro Signore ha esclamato: è compiuto. Ricevetelo, ricevetelo per fede, è vostro, è vostro, è accaduto per noi. E come è scritto qui, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, chi mi riceve così come sono, potremmo andare in Isaia capitolo 53 e in altri passi della scrittura. Noi abbiamo ricevuto il nostro Signore pienamente, interamente, come Egli ci ha ricevuti e come Egli si è rivelato a noi. Egli ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita per noi. E come ho detto molte volte, a Pentecoste, la vita che era in Lui è venuta sulla Chiesa, è venuta nella Chiesa, tramite lo Spirito Santo. La vita divina è venuta nella schiera riscattata col sangue. Ed ora anche noi possiamo vivere in Lui ed essere in Lui. Nel Nuovo Testamento abbiamo, specialmente nel Vangelo di Marco, le parole del nostro Signore, della cena del Signore. Qui leggiamo, magari nel capitolo 14, Marco capitolo 14, qui abbiamo le parole della cena del Signore. In Marco capitolo 14, e qui leggiamo, Marco capitolo 14, verso 22, fino al verso 23. Marco capitolo 14, verso 22, magari fino al verso 25. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti. Non voglio andare in tutte le traduzioni, ma il Signore naturalmente non ha sparso il calice e non ha sacrificato il pane sulla croce. Egli ha portato il suo corpo alla croce e ha versato il suo sangue. Ma tutto ciò che il nostro Signore ha detto l'ha fatto sempre in parabole. Egli ha sempre parlato in parabole. egli l'ha sempre trasmesso in parabole. Il sangue del patto non è nel calice. Anche in quel tempo non era nel calice. Il sangue del patto era il sangue dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E il nostro Signore non è entrato con un calice di vino nel luogo santissimo, ma col suo prezioso, divino e santo sangue è entrato nel luogo santissimo. Ma come il Signore ha detto in Giovanni capitolo 6, io sono il pane della vita, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Così noi abbiamo nella cena del Signore il ricordo di quello che realmente è accaduto con il corpo e il sangue del Signore sulla croce del Calvario. E così, affinché tutti lo comprendano correttamente, è scritto nel verso 25, in Marco 14, in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Anche noi un giorno per l'ultima volta avremo la cena del Signore qui e poi lo berremo di nuovo e poi lo celebreremo di nuovo nella gloria. Beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E poi abbiamo la parola in Primo Corinzi, capitolo 10 e capitolo 11, per avere davanti a noi ancora una volta che nessuno deve cambiare il vino in sangue né il pane nel corpo. No, è già adesso così com'è. E in Primo Corinzi, capitolo 10, sta scritto nel verso 16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Vedete di cosa si tratta? La comunione. La vita che era nel sangue ora è in noi. Noi abbiamo comunione con Dio. Abbiamo ricevuto la vita da Dio. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Sì, ed ora viene qualcosa di molto potente. Verso 17. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Ora noi siamo un corpo unico, poiché noi che siamo molti, siamo un solo pane e un solo corpo. Fratelli e sorelle, qui c'è il grande mistero. In Cristo, lo sposo, la sposa è stata presa da Lui ed è stata portata di nuovo a Lui. Ma cos'è il pane? Cos'è il pane? Abbiamo un campo di grano davanti a noi e il campo di grano viene mietuto. Il grano viene macinato e poi abbiamo il pane. Noi che siamo molti formiamo un solo pane. Fratelli e sorelle, noi siamo il corpo del Signore. E non differenti qua e là, ma qui noi, riassumendo, formiamo il corpo del Signore. molte membra, ma un solo corpo. Un solo corpo del Signore, redento tramite il sangue dell'agnello sulla croce del Calvario. Ora le parole in Primo Corinzi, capitolo 11, dal verso 23. Primo Corinzi, capitolo 11, dal verso 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Non solo il mio corpo, ma il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Dunque, un ricordo di ciò che è accaduto sulla croce del Golgota. Quando spezziamo il pane, ci ricordiamo che il corpo del Signore fu colpito, martirizzato, e che Egli sul suo corpo ha portato tutte le malattie sulla croce, e tramite il suo prezioso e santo sangue ha coperto tutti i peccati e li ha perdonati. Dunque, come adesso spezziamo il pane e come beviamo dal calice, nella piena fiducia che è accaduto sulla croce del Calvario, come ricordo, in ricordo, per avere davanti agli occhi ciò che è accaduto sulla croce. Quando prendete il pane, allora vi ricordate del vostro Signore e Redentore e dite: caro Signore, sulla croce del Calvario tu hai dato il tuo corpo, ti sei dato per me, ti sei sacrificato. E quando prendete il calice dite: tu hai fatto il nuovo patto nel tuo sangue per noi. E noi possiamo essere figli del nuovo patto e riceviamo la nuova vita divina per grazia. Poi, il verso 27, perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Questo esame non viene fatto sugli altri. Qui non giudichiamo gli altri. Qui nessuno giudica gli altri, ognuno esamini se stesso e poi mangi. Qui non dice: e poi faccia passare accanto il calice e il pane. No, qui dice: poi mangi. Se esaminandovi trovate qualcosa, portatela al Signore, portatela al Signore, che si è dato in sacrificio per noi, che realmente sulla croce del Calvario tutto ciò che era e che aveva l'ha dato per noi. Esaminate voi stessi, non gli altri. State davanti al vostro Signore e se trovate qualcosa, portatela a Gesù. Come dice il cantico, dillo a Gesù, dillo a Gesù. Egli è l'amico fedele. Tuttavia, egli è anche il sommo sacerdote. Egli è un sommo sacerdote che ha compassione delle nostre debolezze, che ci comprende, che comprende ognuno. Se i fratelli e le sorelle non vi comprendono, quella è un'altra cosa, ma egli vi comprende. Egli è venuto a noi. Egli ha camminato su questa terra. Egli ha sopportato ogni cosa. Dunque, che ognuno esamini se stesso e così mangi. Per favore, ricevete la redenzione che ha avuto luogo sulla croce del Calvario. Ricevetela con tutto il vostro cuore. Dio ha fatto il nuovo patto. Siamo stati riconciliati con Dio. I nostri peccati sono perdonati. Ogni cosa è stata riparata. L'atto di accusa è stato strappato. Ricevetelo. Anche voi che magari state ascoltando la parola del Signore per la prima volta in tale maniera, ricevetelo, accettatelo e ringraziate Dio per la redenzione tramite il sangue dell'agnello. Ringraziate Dio che la sua vita possa essere in noi oggi. In Lui noi viviamo, siamo e abbiamo il nostro essere. Chi ha la vita eterna ha la stessa vita divina che era nel sangue dell'agnello. Perché la vita è nel sangue. E perciò nella schiera riscattata col sangue, la vita e la natura di Gesù Cristo viene manifestata con tutte le virtù. A Lui, il fedele Dio, che ci ha fatto grazia in tale maniera e ci ha amati così tanto, a Lui sia l'onore. Credetelo, ricevetelo, e specialmente se credete la parola e la promessa per questo giorno, fratelli e sorelle, io lo dico con riverenza davanti al Signore. Questo è un segno sicuro che voi avete trovato grazia dinanzi a Dio. Tutti gli altri passano accanto a ciò. Non ha nulla da dire loro. Per loro non significa nulla. Perché ha qualcosa da dire a voi? Perché è stato rivelato a voi? Perché voi fate parte degli eletti. Non lasciatevi accusare più dal nemico. Rigettate l'accusatore dei fratelli. A noi è stata fatta grazia, siamo liberi e il Signore Dio ci benedirà tutti e sarà con noi. Amen. Alziamoci in piedi, magari cantiamo un coro, magari le due sorelle hanno un cantico e poi chiederemo ai fratelli di spezzarci il pane e di preparare la cena del Signore. Chi suggerisce un coro? Prego. Così qual sono. Rimaniamo in silenzio davanti al Signore. Fratello Müller, vuoi venire qui di fronte, per favore? E insieme con il fratello Smith ringrazierete per il pane. Poi chiameremo alcuni fratelli. Vuoi ringraziare per il pane? Grande Dio, ti diciamo grazie, Signore, con tutto il cuore, per la grazia e la fedeltà che tu hai compiuto per noi. Ti ringraziamo che tu hai compiuto la redenzione. E qui abbiamo il simbolo davanti a noi. Signore nel cielo, è in ricordo di ciò che tu hai fatto per noi sulla croce del Calvario. Signore Gesù, ti ringraziamo. Tu sei morto per noi. E così noi tutti viviamo per te. Facci grazia, Signore Gesù, che possiamo partecipare a ciò, ringraziandoti, lodandoti, come tu sei stato spezzato per noi. Noi adesso spezziamo il pane e possa tu benedirlo per la gloria del tuo nome. Amen. Caro Signore, anch'io voglio ringraziarti per questo meraviglioso patto che tu hai fatto per noi. Signore, che possiamo aver parte al pane, al tuo corpo e al sangue. Lode al tuo nome, che tu ci hai dato la certezza che la tua vita è in noi e che abbiamo comunione con te. Signore, tu l'hai mostrato chiaramente oggi. A te sia la lode e il ringraziamento. Per favore, ed ognuno che vi partecipa sia benedetto. Nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Rimaniamo in preghiera. E se le sorelle hanno un cantico, fratello Terrai, per favore, vorresti venire? E il fratello Ziegler.
Der gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o Bekehrte. tretung und gedenk der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenk der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruh. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Cantiamo questo coro ancora una volta tutti insieme. Cantiamo tutti insieme. Se egli ha potuto dimenticare ciò che non è corretto davanti a lui, dimentichiamo anche noi ogni cosa e lasciamola dietro di noi. E ringraziamo il Signore con tutto il cuore per la redenzione. Ora, per un momento vogliamo chiudere i nostri occhi e permettetemi di chiedere se magari c'è qualcuno qui, amici, fratelli e sorelle, che vorrebbe essere incluso in questa preghiera. Qualunque cosa possa essere, sia salvezza, sia guarigione, sia altri bisogni, anche i giovani hanno problemi, anche gli anziani hanno problemi. Chi ha una speciale richiesta? Alzate la mano. Sì, sì, ce ne sono. Guardate un po', guardate un po'. Il Signore vuole riparare ogni cosa. Credete, credete con il cuore. Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè. E per favore, credete. Fedele Signore, con tutto il nostro cuore ti ringraziamo per la tua presenza. Tu sei presente. Ti ringrazio per questo, caro Signore. E come tu hai celebrato la cena insieme ai tuoi discepoli prima del tuo sacrificio, Così i nostri fratelli e le nostre sorelle, dopo la resurrezione, la celebrarono insieme a te e anche gli uni gli altri. Caro Signore, ti ringraziamo che tu ci hai reputati degni di partecipare a questa cena del Signore, in ricordo dell'opera compiuta di redenzione. Tu sei stato colpito e ti sei dato in sacrificio. Tu hai dato il tuo corpo per redimere quale capo il tuo corpo, affinché tu possa dimorare in noi e affinché tu possa continuare la tua opera e che tu possa completarla. Caro Signore, io ti chiedo adesso, dona a tutti i miei fratelli e alle mie sorelle la fede e la fiducia che tu fai ogni cosa bene. Ogni cosa tu la fai bene tramite il tuo sangue. Il tuo sangue copre i miei peccati. Mio Redentore, benedici tutti e che tutti possano esserne partecipi e che tutti siano benedetti nel nome santo di Gesù. Amen. Grazie tante. Ora ci alziamo in piedi e ringraziamo il nostro Signore insieme. Padre Celeste, con tutto il nostro cuore ti ringraziamo per una simile ora in cui abbiamo potuto sperimentare insieme la tua presenza. Nel tuo nome, per ascoltare la tua parola, per averla rivelata tramite il tuo Santo Spirito. Tu hai aperto e unto i nostri occhi, le nostre orecchie sono aperte. Tu ci hai dato l'intendimento per l'adempimento della Scrittura tramite la tua grazia. Grazie, Signore, per la parola della profezia. Grazie, Signore, per la parola di insegnamento, per la parola di evangelizzazione. Grazie, Signore. Tu ci hai rivelato la tua parola e la tua volontà. Ti ringraziamo per questo, caro Signore. Volgi il tuo sguardo su di noi e dacci la tua pace. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo Alleluia, sii lodato.